il divano di spade. Cinema, TV e tutto il necessario.
Così un giorno cominciai a scavare e a scavare finché trovai questo. Un paese delle meraviglie dove tutto quello che immagini è possibile. A patto che quello che immagini si possa costruire con i blocchi.
Bentornate, bentornati sul Divano di Spade. Io sono Michele Serra e oggi siamo particolarmente sul divano, più del solito, perché andiamo a raccontare il film di Minecraft, che effettivamente è arrivato nelle sale, quindi più poltroncine, ma deriva, come forse sapete, da un videogame che quelli sì, molti li giochiamo sul divano. A parte il fatto che molti ci giocano anche su PC, quindi forse dovremmo aprire un tavolino di spade o roba simile, ma insomma questo non è il punto. Il punto è che nel 2025 siamo ancora a parlare di Minecraft, e questo è veramente qualcosa di quasi mai visto nella storia dei videogame.
Bravo!
Dove siamo?
Aspetta, tu saresti?
Garrett the Garbage Man Garrison, gamer dell'anno nell'89.
Dunque, io vorrei partire proprio da Minecraft, questo gioco che è diventato film, gioco che, come sapete, oggi è di proprietà della Microsoft, ma è nato dal genio di un solo programmatore, che l'ha appunto programmato nella sua cameretta ormai 15-16 anni fa, perché è del 2009. E quando la Microsoft l'ha comprato, il gioco di Minecraft, eravamo nel 2014, ha speso 2 miliardi e mezzo di dollari. E a 10 anni da quell'acquisto, più o meno, noi sappiamo che Minecraft, quella cifra lì, in effetti la valeva, perché quel gioco, nato appunto da un'idea di un piccolo programmatore indipendente, quel gioco è diventato un unicorno mai visto nel mondo del videogame. Allora, Minecraft dal 2009, anno del suo lancio, ha venduto più di 300 milioni di copie e ci sono attualmente più di 100 milioni di giocatori attivi. Ora, non so se si capisce, questo succede 16 anni dopo il primo lancio del gioco. 16 anni che nel mondo dei videogiochi sono un'era geologica. Vuol dire che in 16 anni non solo Minecraft è il più incredibile long seller dei videogame, ma è anche il gioco che ogni anno aumenta i suoi utenti attivi sui server, invece di, come dire, avere un picco iniziale e poi diminuire, perché così succede normalmente. Cioè, ci sono utenti che ci stanno giocando davvero da 15 anni, che sono cresciuti con il gioco, che sono rimasti, magari anche grazie al potere della nostalgia, però ci sono tanti altri utenti che sono nuovi e che considerano comunque la formula di Minecraft come vincente, interessante, e questo nonostante facciano parte di una nuova generazione che dovrebbe essere abituata ad altri tipi di giochi e a un aspetto anche molto più complesso. Cioè, non che Minecraft non sia complesso, ma capite che l'impatto estetico con quella grafica tutta blocchettosa non è quello super spettacolare che può avere un God of War, un Assassin's Creed, insomma un classico giocone di questi tempi. Eppure tutti giocano a Minecraft. Minecraft, gioco amatissimo, oggi come ieri, che poi negli ultimi anni è cambiato anche tanto. Ogni update ormai è una vera e propria espansione che cambia un po' anche il modo di giocare, senza essere una rivoluzione totale, ma insomma in modo incisivo. E questo, intendiamoci, l'ha fatto Microsoft, l'ha fatto la grande multinazionale, e questo però si può fare solo prestando una grande attenzione alla community, a quello che fanno, che dicono i giocatori, che poi nel caso di Minecraft sono molto spesso anche i creatori di contenuti e in ultima analisi la benzina con cui si alimenta il gioco. Quindi, credo di poter dire, poi ovviamente ci sarà qualcuno che mi darà contro, ma insomma, credo che Microsoft sia stata abbastanza intelligente, abbastanza brava nella gestione di questo gioco incredibile. E non escludo che tra 10 anni potremo essere ancora qui a parlare di Minecraft, cosa che sembra impossibile, ma sembrava anche impossibile che un gioco come questo potesse conquistare il mondo. Invece, un blocchetto alla volta sono arrivati a queste cifre incredibili. E anche al film, di cui sicuramente parliamo tra poco, ma prima vorrei raccontarvi un po' la storia di questo Minecraft. Tra poco, qui, sul Divano di Spade.
Benvenuti nell'Overworld. Qualunque cosa sogni di fare, qui la puoi fare.
Questo posto non ha senso.
Non dirlo a me. Forze oscure vogliono distruggere questo mondo. Se vogliamo fermarle, dobbiamo creare qualcosa di strabiliante.
Allora, prima di parlare del film di Minecraft, andiamo a raccontare cos'è questo oggetto, questo videogame che è stato uno dei più grandi successi della storia e ha cambiato anche il modo in cui noi pensiamo ai videogame stessi. E la cosa più incredibile è che Minecraft è nato fondamentalmente dall'idea, dal lavoro di una persona sola, che si chiama Marcus Persson. Nome in codice Notch.
Yeah, I started game developing fairly early. I've played a lot of games like Commodore 64 and stuff. And
ecco, questa è la sua voce e anche la sua storia. La storia di Marcus Persson è simile a quella di molti altri ragazzi geniali di quel periodo. È la storia di uno che nasce nerd e viene per questo un po' osteggiato dai suoi genitori negli anni 80. Anche i genitori di Marcus volevano che lui andasse a ballare e cose così. E dunque abbiamo detto anni 80, il piccolo Marcus ha circa 8 anni quando suo padre acquista un PC, un Commodore, e tempo un paio d'anni Marcus inizia a giocare ma anche a programmare. E lì, insomma, 10-11 anni, in breve tempo i signori Persson si rendono conto che sta succedendo proprio a loro ciò che molti genitori temono. Il figlio potrebbe essere stato colpito da quel terribile problema che ha colpito tanti ragazzi. Insomma, si rendono conto che hanno un figlio nerd. Allora la madre tenta di correre ai ripari, appende in camera del suo ragazzo i poster dei calciatori, il calendario di Anna Falchi, insomma, niente, a quello piacciono i computer. Presto però questo gravissimo problema del nerdismo di Marcus passa in secondo piano, perché ce ne sono di molto peggiori, i genitori divorziano quando lui è appena adolescente, il padre finisce in prigione, addirittura la sorella a vivere per strada. E quindi, insomma, come sempre, diciamo, i problemi non sono certo le passioni che hai, i veri problemi sono altri. Comunque, insomma, in questa situazione, con la famiglia in pezzi, Marcus cosa fa? Si rifugia proprio nella sua passione, che diventa una via di fuga e poi diventa un lavoro, perché siccome lui è molto bravo, nel 2004 viene assunto dalla Midas Player, che è un piccolo studio di sviluppo che propone un modello di business molto diverso da quello seguito ai tempi dalla maggior parte dei produttori di software. Non fa produzioni sfarzose e costose, ma piccoli giochini per il web, i telefonini, quindi roba semplice, economica, senza intermediari, senza grande pubblicità o marketing. Ecco, ai tempi i telefonini non erano ancora abbastanza smart, ma qualche tempo dopo la Midas Player avrebbe cambiato nome in King e avrebbe lanciato un successo planetario proprio per i telefonini come Candy Crush, forse ci avete giocato. Allora Marcus se ne va dalla Midas Player prima di questo lieto fine, ma fa tesoro di quell'esperienza e fa tesoro soprattutto dei contatti con tanti programmatori indipendenti che diventano un vero e proprio movimento culturale in Svezia nel corso dei 2000. E questa è gente che fa una piccola rivoluzione nerd, perché i giochi che andavano in quel periodo, per intenderci, sono questi qua.
Muoverci, muoverci, muoverci!
Robak, fianco destro!
Due, a sinistra! Miller, da questa parte!
Più vicini!
Nessun problema!
Ecco, questo era Call of Duty, ma insomma, ai tempi vanno tantissimo i cosiddetti shooter, i giochi dove si spara, possibilmente in prima persona. Sono giochi che costano tantissimo, che sono l'equivalente dei mega blockbuster hollywoodiani e che però, diciamo, di creativo hanno abbastanza poco. Ed è contro questi giochi che lottano questi giovani programmatori della nuova generazione, che sono ragazzi che non vogliono vedere solo i famosi maschioni con grosse pistole sulle copertine dei videogiochi, ma vogliono rimettere la creatività al centro dell'industria. E i nuovi sistemi di distribuzione digitale sembrano fatti apposta per loro, no? Per loro e per Marcus, che nel 2009 lancia appunto la prima versione di Minecraft, che in realtà poi non è altro che la versione riveduta e corretta di un altro gioco indie che si chiamava Infiniminer. E quindi all'inizio non è che assomiglia proprio a una grande rivoluzione. E invece la rivoluzione arriva. Come? Lo raccontiamo tra poco.
Marcus Passion, also known as Notch, had the itch to build something. Minecraft is not your typical video game.
Fairly early on, I figured out this was pretty fun, just being able to just have simple components and build something out of it.
La voce, la storia di Marcus Persson, detto Notch, l'uomo che ha creato Minecraft, praticamente programmando da solo un videogame a tempo perso la sera a casa sua, e con quel gioco è diventato miliardario e ha cambiato completamente l'industria del videogame. E dunque, eravamo arrivati poco fa alla creazione di Minecraft, appunto, che in quel tempo, nel 2009, è solo uno dei tanti giochini indipendenti che venivano creati in quel periodo. Soprattutto nel nord Europa c'erano tanti bravi giovani programmatori che lo facevano così per hobby. E così fa Marcus, appunto, nel 2009. Poi, una volta pubblicato Minecraft, Marcus, Notch, fa tutto il contrario di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, perché quello è il periodo in cui sul mercato stanno prendendo piede i videogame free to play, che vuol dire che sono quelli gratuiti all'inizio, ma che poi rendono necessari dei micro acquisti per proseguire nel gioco. E Marcus propone invece un modello contrario. Dice: il gioco costa $13, subito, tutti, e poi più niente. E perché decide così? Beh, intanto perché è più semplice, non è che puoi stare dietro tutto il giorno al giochino, espanderlo, gestire il negozio online, lui ha un lavoro. E poi perché si è fatto i suoi conti, cioè lui ha pensato proprio che se riuscirà a vendere 20 copie al giorno potrebbe perfino licenziarsi dal lavoro vero e quasi avere lo stesso stipendio, no? Quindi vivere di quello. Poi ovviamente figurati, impossibile vendere 20 copie al giorno, sono 600 copie al mese, più di 7000 all'anno. Come fai tu col tuo giochino scrancio che hai fatto in casa? Ecco, un anno e mezzo più tardi, fine 2010, le copie vendute quotidianamente, quindi ogni giorno, da Minecraft sono 20.000.
Questi soldi sono il biglietto per la bella vita. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro e ora voglio tuffarmici dentro come Zio Paperone.
Sì, ovviamente lui non si compra il deposito di Zio Paperone, però il nostro Marcus si trova milioni di dollari in banca e rifiuta le offerte di lavoro che provengono da tutti i big del settore. Perché le rifiuta? Perché fonda la sua compagnia, la Mojang, per rimanere libero, e così diventa praticamente un eroe per tutti gli sviluppatori indie del famoso movimento. Ecco, con tutti quei soldi però arrivano anche i problemi. Adesso non voglio andare sul tecnico, ma per farla breve, a quel tempo Minecraft si basa su un sistema di server indipendenti che sono veri e propri mondi creati dai giocatori. E gestire un server Minecraft diventa presto un business, perché alcuni di questi master dei server iniziano a farsi pagare dai giocatori per il solo collegamento, oppure per ottenere dei benefici come ad esempio degli oggetti virtuali capaci di migliorare tutte le tue performance di gioco, no? E così capita che alcuni ragazzi prosciughino la carta di credito dei genitori per comprarsi le famose armi virtuali più potenti, le pozioni magiche e tutto quello che può servire in una partita di Minecraft. E anche se poi la Mojang non è responsabile dei server, non vede un euro di quei soldi, tutte le lamentele e le proteste arrivano appunto sulla scrivania di Marcus. E il tentativo di imporre delle regole per rimettere ordine in quel caos non funziona, perché l'idea stessa che Marcus possa tutelare i suoi interessi viene percepita come un tradimento da questo mondo che giudica la cosa più importante la libertà, che però per essere vera libertà deve essere totale, anarchica, è proprio la mentalità degli hacker, dei programmatori indipendenti di quel tempo. E quindi quando Marcus cerca di riprendere il controllo, su internet si scatena un'ondata di odio. E allora Marcus a quel punto sceglie la via d'uscita che nessuno si sarebbe aspettato, e cioè vende Minecraft per 2 miliardi e mezzo di dollari. E la vende a Microsoft, che è proprio, come dire, la nemesi di ogni sviluppatore indie che si rispetti, no? È i poteri forti, è il super cattivo. E quindi, dopo aver venduto, Marcus scrive una lettera pubblica dove dice: sono diventato un'icona, non voglio essere un'icona, non voglio essere responsabile di qualcosa di tanto enorme. E quindi questo è il finale della storia di Marcus Persson, che appunto da nerd con grandi problemi familiari ed economici diventa uno con 2 miliardi in tasca. Poi rimane da chiedersi se effettivamente i soldi fanno il lieto fine oppure se avremmo preferito che lui rimanesse, ecco, il fiero indipendente. Io non lo so, però so che è una storia molto contemporanea, ecco. E in tutto questo non abbiamo ancora parlato del film di Minecraft, quindi lo facciamo tra poco.
Nell'Overworld,
wow,
qualunque cosa puoi sognare, la puoi creare.
Hanno costruito tutto loro?
Sì, per lo più.
Hola.
Quella cosa non sta capendo neanche una parola.
Non interrompere.
Dunque, com'è questo film di Minecraft? Beh, allora, innanzitutto, fare il film di Minecraft non è come fare il film di un romanzo, non è come fare Il Signore degli Anelli, ma non è neanche come fare Resident Evil o Super Mario, per dire, nel senso che, anche rispetto ad altri videogiochi, Minecraft è di per sé meno filmabile, perché non ha una trama, e se ci pensi, neanche Super Mario ha una gran trama, ma in confronto a Minecraft è guerra e pace, no? Poi, è chiaro che una cosa che è un gioco, e per di più un gioco creativo, perché Minecraft comunque gira e rigira, ha il suo fascino in quello, no? Nella costruzione, nella creazione. Quindi, una cosa è un gioco creativo, una cosa è un film, che per forza di cose è un'esperienza passiva, no? Però, detto questo, che è un problema irrisolvibile, Minecraft funziona poi il film nel mettere in scena il mondo, appunto, questo può bastare. In più ci sono tutti gli attori, a partire da Jack Black, tutti gli attori che veramente ci mettono un impegno come se stessero facendo Apocalypse Now, Blade Runner, e questo insomma poi nel risultato si vede.
Ah, tranquilli, attutirò la caduta con questo secchio d'acqua, sgancio!
Tutti in questo Minecraft, tutti i membri del cast, Jack Black, Jason Momoa, tutti gli altri, sanno che sono qui per i soldi, per un film commerciale, e anche abbastanza stupido. Ma, come dire, questa stupidità la abbracciano con un grande entusiasmo e questo ci piace. Poi per il resto il film sembra un mix tra tipo Il Signore degli Anelli e The Lego Movie, che presi singolarmente tu dici, beh niente male, ma insieme è come, non so, mettere il salamino nella cioccolata calda, cioè non è una coppia perfetta. E tra l'altro, a proposito di salamino, i cattivi in questo film sono dei maiali. Dei maiali pixellosi, dei maiali cubici, ovviamente.
Un posto senza gioia, né creatività.
Tu, che stai facendo?
Oh, ups!
Se vincessero loro,
questo mondo bellissimo e ciò che contiene avvizzirebbero a morte.
Vaia con Dios.
Ah, tra l'altro, i cattivi in questo film vogliono distruggere la creatività, perché loro, questi maiali, sono parte dell'elite capitalista, i soldi sono il nemico dell'arte o qualcosa del genere. Ora, capite bene che non si sa come un messaggio di questo tipo possa conciliarsi con il fatto che te lo dà un mega blockbuster americano, tra l'altro coprodotto dalla Mojang, quindi dalla Microsoft. Microsoft che, l'abbiamo detto, ha comprato un gioco e l'ha trasformato appunto da icona della creatività indipendente in macchina da soldi globale. Ma insomma, tutto questo non importa. Importa che il film, secondo me, è piuttosto divertente, almeno per la prima metà, e credo che funzioni anche se non avete mai giocato a Minecraft. Ecco, magari vi perdete qualche riferimento, ma non avete mai l'impressione di non capire. Anche perché poi ci sono talmente tante cose senza senso che, insomma, il tono aiuta. Ecco, come idea, senza senso già è simpatico. Senza senso, in un film da 150 milioni di dollari, ancora di più, dai.
Se vogliamo salvare questo mondo, la creatività è la chiave.
E ora?
Elitre per tutti!
Va avanti. Funzionano, sì?
Stai tranquillo.
Il divano di spade. Le novità in TV.
Oh, e ora andiamo a parlare della serie più discussa dell'ultimo mese, anzi, miniserie per essere precisi, eh?
È un bravo ragazzo.
Jamie, voglio che ascolti attentamente.
Dunque, Adolescence, quindi adolescenza, facile tradurlo, è miniserie Netflix, che però è abbastanza diversa dal solito delle serie Netflix. E il primo motivo è che semplicemente è bella, cioè Ho detto ormai tantissime volte che Netflix è forte sulla quantità, ma la qualità, insomma, è discutibile, mettiamola così. Che poi, per carità, va bene, ci sono tante serie che non puoi dire siano scritte bene, non puoi dire siano girate meravigliosamente, ma insomma, funzionano. Io mi sono sparato con grande godimento tutte e quattro le stagioni di You, per dire, ma so che non è Breaking Bad, so che non è Succession. Detto questo, invece, Adolescence punta molto sulla qualità proprio, attori, fotografia, regia e anche scrittura. E poi ha un'altra diversità, e cioè che è una miniserie. Anche qui, sapete, io combatto questa battaglia per non perdere troppo tempo nella vita, lo sapete, la vita è una, poi si muore, insomma, non c'è troppo tempo anche da perdere nel vedere storie raccontate in 10 ore, storie che si potrebbero raccontare in 2, cioè, mica sempre, però spesso ti capita, mentre vedi una serie, ti capita di pensare che la stanno tirando in lungo e avrebbero potuto fare benissimo un film, e via. Qui invece, 4 puntate, meno di 4 ore, in pratica in 2 sere te la sei portata via, o anche una sola, se proprio proprio, quindi per me, bravi, questa è sempre un'ottima idea.
Papà! Che sta succedendo?
Inizio con il chiederti...
Conosci una certa Katie Leonard?
Sì.
La reputi una tua amica, quindi?
È lei che è stata uccisa.
Dunque, Adolescence esiste soprattutto grazie a un attore che si chiama Steven Graham, che è un caratterista inglese, è una faccia che, se andate al cinema, la conoscete perché l'avete vista in tanti film, Pirati dei Caraibi, Gangs of New York, nei film di Venom ultimamente, insomma, tante grandi produzioni proprio hollywoodiane. E lui gli voglio bene perché ha fatto un film fondamentale della mia vita, che è This is England, quello sugli skinhead inglesi negli anni 90, insomma. Comunque, Steven Graham si è proprio innamorato di questa storia che lui ha scritto, co-scritto, insieme a uno sceneggiatore che si chiama Jack Thorne. E Steven ha deciso di essere anche il protagonista, o meglio, il padre del protagonista, perché lui è un uomo di 50 anni e il protagonista, giustamente, di questa serie è un ragazzino di 13. Eccolo il ragazzino protagonista di Adolescence, che è un ragazzino di una cittadina inglese, non meglio specificata, va a scuola lui con la divisa come fanno in Inghilterra, però tempo 10 minuti nel primo episodio viene arrestato con l'accusa di omicidio, anzi femminicidio come si usa dire oggi, perché è l'accoltellamento di una ragazza, una sua compagna di scuola. E oltre a capire se è stato lui, e nel caso perché, noi vediamo nella serie come tutto questo proprio ricade sulle vite delle altre persone che ruotano intorno a lui, a cominciare appunto dal padre, che è Steven Graham. Una storia molto semplice che però è diventata davvero un centro di discussione in tutto il mondo occidentale, per una serie di motivi che andiamo a raccontare tra poco.
Polizia!
Che sta succedendo?
Faccia a terra!
Che state cercando?
Avete sbagliato di grosso!
Mani bene in vista!
Papà!
È soltanto un bambino!
Papà, io non ho fatto niente!
Ti andrebbe di parlarmi un po' di te?
Io non ho fatto niente! Tu sei un bravo papà, un papà fantastico!
Non è colpevole, è stato solo accusato. Che cosa hai fatto?
Dunque, perché Adolescence, questa miniserie di Netflix, è diventata un centro di grandi discussioni? Allora, perché non solo parla di violenza tra ragazzi molto giovani, non solo parla di violenza del maschio contro la donna, ma perché parla anche di come alcuni giovani uomini possano essere davvero, come dire, plagiati da tutti i discorsi di odio che incontrano su internet. In questo particolare caso sono i discorsi della cosiddetta manosfera, in realtà sarebbe meglio dirlo all'inglese menosfera, perché si tratta appunto di tutti quegli influencer, youtuber, gente varia che insomma accende la telecamera del telefono e parla e cerca di convincerti che tu, uomo, devi riprendere in mano la tua mascolinità, essere un vero maschio alfa e soprattutto insomma tutta una serie di discorsi antifemministi, ma direi anche antifemminili in assoluto, proprio misogini. Ecco, Tra questi discorsi, uno dei principali che muove questo movimento di opinione della menosfera è che se tu, uomo, non riesci a fare sesso come quanto vorresti, è perché le tippe sono troppo selettive e vogliono solo quelli belli e ricchi. Che, per carità, è un pensiero che tutti noi maschi abbiamo avuto, poi, fortunatamente, invece, cresciamo un attimo e capiamo che tutti vanno a letto con tutti, cioè, se facessero sesso solo i belli, non saremmo 8 miliardi e passa sulla Terra, no? Comunque, insomma, chiaramente questi discorsi fanno più facilmente presa su degli adolescenti che, giustamente, sono lì loro preda di dei desideri potentissimi, tra l'altro ancora con un cervellino non perfettamente formato, quindi è chiaro che si lasciano convincere più facilmente. Poi anche gli adulti a dirla tutta. Comunque, insomma, questo fatto che la serie parli di questo problema, il problema dei matti che parlano ai nostri figli da dentro il telefonino, convincendoli a fare delle cose spesso non belle, insomma, è piaciuto molto.
Picchiato da una ragazza, idiota!
Non stai capendo.
Cos'è che non capisco?
Non capisci che cosa stanno facendo? È un invito da parte della manosfera. L'80% delle donne è attratto dal 20% degli uomini. Sei obbligato a ingannarle, se no non riuscirai a conquistarle.
Però attenzione, Adolescence non è solo una serie che ci fa riflettere sulla nostra società, una serie che ci pone delle domande necessarie, che, insomma, non so se vi viene in mente un'altra trombonata che potrei dire. Allora, io quando leggo, ah, questo è un film necessario, è una serie che fa riflettere, di solito so che è meglio non vederlo, non vederla, perché sarà sicuramente una grandissima rottura di scatole. Insomma, Adolescence no. Cioè, sì, per carità, ci sono tutti questi temi in un contesto molto drammatico, però poi non è una rottura, cioè quello che ti fa rimanere lì a vederlo è la storia, la tensione. È una storia che procede a salti, no? Con dei momenti apparentemente molto calmi, dove però la tensione si accumula e poi esplode. E qui adesso dico una cosa da critico davvero, cioè il modo in cui si racconta la storia, la narrazione, riflette quello che succede dentro la testa di questi ragazzi, che no? Che sembrano imperturbabili da fuori e dentro invece hanno un magma che prima o poi esplode e tu magari non te lo aspettavi. Quindi questo è molto ben fatto. Poi, se siete appassionati di tecnicismi, ogni puntata è costruita come fosse un unico piano sequenza, senza stacchi. Che per carità è sempre bello, però insomma nell'epoca del digitale, dei droni, di queste cose qui, non ti dà più quella libidine di quando pensavi, che ne so, a Kubrick che faceva seguire il bambino sul triciclo nei corridoi dell'hotel a un operatore in sedia a rotelle spinto da un altro. Insomma, lì sì che ti vengono i brividi solo a pensarci. Anche perché poi, insomma, se ti veniva fuori Shining, ecco, così, per dire.
Non abbiamo sbagliato niente. Ehi!
Adolescence non è un capolavoro sempiterno, ma è una bella serie che per Netflix non è poco. Bella serie, ovviamente, se vi piacciono le serie cattive, drammatiche, che quando finisci di vederle non ti senti meglio per niente. E però, insomma, ragazzi, del resto, mica tutto può essere Bridgerton, eh?
È assurdo quello che ti passa per la testa da ragazzino.
E con Adolescence si chiude questa puntata. Un saluto da me, Michele Serra. Se volete ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 18, qui su Rete 3 e sul Divano di Spade. A presto.
Il Divano di Spade.